105.250, rientriamo in diretta per fare il primo approfondimento di questa serata e lo facciamo in compagnia di Orazio dell'Osservatorio Ocio. Buonasera Orazio, ci senti?
Buonasera, buonasera.
Allora, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout e grazie per la disponibilità. Allora, come avevamo accennato in sommario, ogni volta che esce un nuovo numero di Officina Primo Maggio, noi cerchiamo di andare un attimo a così scandagliare tra i contenuti che ci propone. Stiamo parlando appunto di una rivista online che fa inchieste, saggi, documenti attorno al tema del lavoro, ma appunto non solo, come anche in questo caso specifico di cui stiamo andando a parlare. E infatti noi abbiamo voluto fare questo approfondimento questa sera sull'articolo che è uscito nel numero 5 del giornale. Ricordiamo, tra l'altro, potete leggerlo tutti voi anche a casa andando sul sito www.officinaprimomaggio.eu. E l'articolo in questione si intitola "Rimettere la casa al centro, il caso di Venezia". Vado giusto a leggervi le primissime righe per darvi appunto un po' una piccola introduzione al tema. L'articolo parte così: la casa non è soltanto il tetto e i muri che proteggono dalle intemperie. La casa, a livello internazionale, viene concepita soprattutto come una precondizione per consentire un pieno ed effettivo godimento di altri diritti fondamentali, quali il diritto alla salute psicofisica, allo sviluppo personale, alla privacy, all'igiene ambientale. È anche la base sulla quale si sviluppano senso di comunità, legami sociali, percezione di sicurezza, progettualità di vita. La casa non è mai stata e non è nemmeno oggi solo un tetto sopra la testa, ma quando si tratta di alloggi pubblici o del generale problema abitativo, la tendenza della politica in questi ultimi decenni è di considerarla tale. Ecco, Orazio, noi volevamo proprio fare un po' una disamina di tutto l'articolo. Siamo partiti dalle primissime righe. Ti lascio la parola per raccontare un po' verso che cosa tende appunto questa prima parte di articolo.
Allora, la prima parte dell'articolo, che poi tratta della situazione di Venezia negli ultimi anni dal punto di vista della casa, però questa prima parte pone una questione fondamentale: che casa non è solamente quattro mura e lo spazio in cui si vive. La residenzialità è qualcosa di molto più ampio. Infatti Ocio, che è il nostro osservatorio civico indipendente, sulla casa e sulla residenzialità. Nasce così e nasce appunto per trattare, per affrontare le tematiche relative all'abitare in questa città. E nasce nel 2019, dopo una serie di incontri tra persone, ricercatori, associazioni, che decidono appunto di costituire questo osservatorio, cercando di recuperare almeno in parte le tematiche che venivano precedentemente, almeno fino al 2014, venivano affrontate dall'Osservatorio Casa del Comune di Venezia, che è nato appunto nel 1994 e che ha funzionato fino al 2014, quando prima con il commissario prefettizio che ha guidato il comune per qualche mese e poi con la giunta della nuova amministrazione, sindaco Brugnaro, è stato eliminato completamente. Olè. Quindi noi invece l'abbiamo rimesso appunto al centro, la casa volevamo farla tornare al centro, se ne discuteva molto poco, adesso no, anche grazie al lavoro che stiamo svolgendo in città si è cominciato a ridiscutere di questione abitativa.
Anche perché forse è il problema sociale più, come dire, acuto che colpisce Venezia, poi tutto sommato.
Il problema a Venezia è sempre stato, almeno dal secondo dopoguerra, diciamo così, dagli anni 50-60, è sempre stato quello che i veneziani, con un termine biblico, hanno chiamato e chiamano l'esodo, cioè la migrazione di massa dalla città insulare verso altri borghi e altri centri del comune di Venezia che si trovano in terraferma, Mestre, Marghera e così via. Molto spesso si è tentato di attribuire questo spostamento a fattori diversi, il lavoro, i servizi, la modernità data dall'automobile e da altri servizi che a Venezia ovviamente non ci sono. Però le uniche quattro indagini serie che sono state fatte, a chi se n'è andato, sono state fatte negli anni 70, poi 80, poi 90, poi nel 2000, tutte, e ripeto tutte, dicono una cosa sola, che si va via da Venezia per la casa, perché negli anni 60 non c'erano, come dire, era degradati, negli anni 80 cominciato gli sfratti e l'incremento dei fitti, e poi ultimamente un colpo durissimo lo sta infliggendo alla politica alla residenzialità a Venezia, le locazioni turistiche brevi. Ecco.
Sì, ecco, quindi, infatti una parte, diciamo, nodale dell'articolo, anche questo, che appunto viene individuato come uno dei grossissimi problemi per questa città, per chi è nato per chi cerca di continuare a vivere appunto dove è nato, da dove insomma è cresciuto.
No, esattamente, certamente. Allora, il problema. Cos'è successo a Venezia? È successo che Venezia è sempre stata una città turistica, ovviamente, turismo d'arte, però si è manifestata a partire dall'inizio del 2000, diciamo così, ma soprattutto da quando nel 2008 nasce la piattaforma Airbnb, è cominciato questa grande trasformazione, prima lenta, poi dal 2010-2011 sempre più veloce, che ha portato una quota consistente di abitazioni in affitto stabile a passare all'affitto breve turistico, che non è regolamentato in nessun modo, non c'è una regola per l'affitto breve, viene considerata residenza, vengono applicate quelle poche norme civilistiche perché si applicano anche sui contratti di lunga durata, e per il resto non c'è niente. E quindi ha proliferato in quest'area grigia dove appunto non c'è una norma di riferimento, e quindi ha provocato appunto questo grande depauperamento del mercato dell'affitto soprattutto, e un mercato della casa assolutamente speculativo, di finanziarizzazione, di investimento sull'abitazione fatta anche da grandi gruppi finanziari, da grandi gruppi stranieri che hanno scelto Venezia come appunto città da dove estrarre valore proprio grazie a questo tipo di attività economica non regolamentata.
Ecco, e tra l'altro, cioè, così questo scenario ci suggerisce anche una visione di una forbice che continua a allargarsi sempre di più, con chi appunto magari già prima era proprietario di uno o più immobili che diventa sempre più ricco, e chi magari invece una volta riusciva a vivere a Venezia in affitto che non ci riesce, quindi proprio escluso dalla sua città, e poi comunque potenzialmente sempre più povero. Ecco,
allora ti do due dati, visto che noi trattiamo dati, facciamo anche delle camminate di riappropriazione dell'abitare, coinvolgendo in diversi quartieri la gente del posto sulle questioni legate appunto ai temi che trattiamo sulla casa, e poi lavoriamo sulle informazioni, perché i dati, continuiamo a dirci, hanno la testa dura, al di là poi delle esternazioni, delle enunciazioni, delle dichiarazioni. Allora, il problema qual è? Ti dico quello che è uscito l'altro ieri, ieri forse, sulla stampa, l'indagine che il Sole 24 Ore fa ogni anno sulla qualità della vita nelle province italiane. Allora, lasciamo perdere tutto il resto, parliamo di casa. Venezia provincia, ma il capoluogo ovviamente ha un ruolo fondamentale. Venezia occupa il 107° posto su 107 province per quanto riguarda il fitto medio di un'abitazione appunto in locazione rispetto al reddito medio della popolazione, l'ultimo posto. E questo ci dice appunto come i canoni in questa città siano canoni assolutamente molto spesso inavvicinabili, ma non solo da parte della popolazione più debole dal punto di vista economico, ma da parte anche di una, come dire, ceto che è molto ampio e che ceto medio, ma comunque impiegatizio, insegnanti, e che non riesce più, se non con grandi sforzi, a stare in questa città. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che oggi a Venezia, è stato a luglio è successo, a Venezia insulare il numero di posti letto per turisti nelle attività ricettive turistiche, alberghi, bed and breakfast, locazioni brevi, eccetera, ha superato quello dei residenti. Quindi ci sono quasi circa ormai 50.000 posti per turisti e ci sono meno di 50.000 residenti stabili in questa città. E questo ci dice appunto quale disastro, ma non solo dal punto di vista della residenza, ma di una comunità, questo possa provocare.
Certo.
Ecco, l'altra cosa ci può vedere, da che abbiamo sempre tenuto sotto controllo, oltre appunto alle locazioni brevi turistiche, è anche l'intervento pubblico in abitazioni e in particolare nell'edilizia residenziale pubblica e anche nell'edilizia convenzionata. E qui la situazione è una situazione molto, come dire, preoccupante. Da almeno 20 anni c'è un definanziamento dell'intervento pubblico, non solo a Venezia, ma in Italia, che è gravissimo. Per cui noi non riusciamo a Venezia, per esempio, dal 2000 a oggi, si limita solamente l'intervento pubblico a recuperare le case sfitte. Il patrimonio pubblico non viene sostanzialmente ampliato,
ecco,
a fronte di una domanda che cresce invece in maniera piuttosto veloce.
Certo, come abbiamo detto già prima, appunto sui dati di quanto una persona è costretta a spendere in relazione a quanto poi certo. In realtà guadagna, quindi effettivamente. Ecco, un'altra cosa che leggevo proprio a riguardo di questo discorso appunto dell'edilizia residenziale pubblica è nell'articolo è questa parte in cui si dice che appunto ci sono stati molti progetti diciamo cofinanziati dai privati che però diciamo non sono andati esattamente a buon fine nel senso del cosiddetto social housing. Ecco, ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo con questo tipo di progetti?
Certo, allora a Venezia il social housing, l'edilizia convenzionata come si chiamava un tempo, cioè questa edilizia costruita in accordo tra pubblico e privato, l'edilizia convenzionata è stata presente fino ancora prima che si parlasse di social housing. Però tra edilizia convenzionata e social housing sono stati più gli annunci che le realizzazioni, anzi sono stati moltissimi annunci e pochissime realizzazioni. Noi abbiamo, ho qui davanti a me appunto i dati relativi a che cosa le giunte che si sono susseguite dal 2000 volevano mettere a disposizione in termini di social housing e invece i risultati. Allora, 2000-2005 si parlava, la giunta Costa, 1.409 alloggi, dal 2010 al 2014 la giunta Orsone 5.000 nuovi alloggi, 2015 parla Brugnaro di 30.000 nuovi residenti grazie alle politiche della casa. In realtà cosa è successo? In realtà gli alloggi messi a disposizione attraverso appunto social housing sono poche centinaia, poco più di 200 alloggi in 20 e più anni. Cos'è successo di tutti quelle, come dire, progetti che appunto c'erano su questa città di intervento di edilizia convenzionata o comunque di trasformazione urbana? È successo che sono passati dalla guida e dall'intervento pubblico alla cosiddetta valorizzazione privata. Per cui noi abbiamo molte aree, noi abbiamo ai margini della città una ventina di aree pubbliche, attenzione, del demanio, del comune, eccetera, che però, sulle quali però è anni che nessuno mette mano, e anzi ormai attraverso il ministero, il demanio pubblico e la sua società di valorizzazione che si chiama Invimit, queste aree vengono trasformate da aree di edilizia convenzionata, di sport e di verde pubblico in aree di alloggi di lusso. Alloggi di lusso, circa mi pare 200, capito?
E con soldi pubblici stiamo privati, creando alloggi di lusso, quindi.
Con aree pubbliche, no? Gli soldi li metto loro, ma perché, come dire, se tu pensi cosa vuol dire avere una casa di lusso a vista laguna e con Darsena Barche, era il vecchio cantiere dell'azienda di trasporti di Venezia, sono case che, come dire, sul mercato valgono parecchio, diciamo, valgono tutti i soldi che sono stati investiti. Ecco, così. E questo purtroppo, invece, cosa fa il comune? Trasforma sostanzialmente in alloggio social housing quelli che fino a 3-4 anni fa erano o considerati e gestiti come alloggi di edilizia residenziale pubblica. Siamo al paradosso che in questa città, a Venezia, ci sono 7 alloggi su 10 gestiti dal comune che non sono più di edilizia residenziale pubblica, ma sono alloggi che, se si liberano per morte, per revoca, vengono assegnati a social housing. E quindi, e questa non è una mera definizione amministrativa, cambia proprio la destinazione sociale di questi alloggi. E molte famiglie che non sono riuscite a avere la casa, povere, perché sono proprio povere, che non sono riuscite a avere la casa di edilizia residenziale pubblica, fanno anche domanda per il social housing, che ha dei fitti però molto più alti, e si ritrovano purtroppo spesso a finire in morosità incolpevole. Ecco, questo sta facendo in questi ultimi anni la giunta.
Incredibile. E a fronte di tutto quello che sta succedendo, il futuro è continuare su questa linea, oppure appunto c'è qualche progettualità diversa riguardo?
Progettualità non se ne vedono. C'è, come dire, dagli ultimi dati che andremo a controllare, per il momento sono proprio delle ultime settimane, sul bilancio triennale, piano triennale degli investimenti, sembra che il comune ci metta una quota di finanziamenti più alta, però appunto è tutto da verificare, perché fino a questo momento il comune ha investito in manutenzione e recupero degli alloggi sfitti, utilizzando però in maniera pressoché assoluta i fondi statali e i fondi del PON Metro europeo. Dei suoi soldi, dei soldi di bilancio, ci mette, ma 4 euro ci mette. Ci ha messo 800.000 euro in, mi pare, 6-7 anni, che su 20 milioni che sono stati, su 20 milioni sono stati investiti grazie alla legge speciale, grazie al PON Metro, grazie alla legge 80, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non ha investito sostanzialmente niente, ha investito solo i soldi che lo Stato o l'Unione Europea gli passa. E non a caso gli alloggi sfitti continuano ad aumentare. Questa città, questo comune, non solo Venezia città d'acqua, in questo comune abbiamo ormai circa 2.500 alloggi sfitti tra comune e l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale ATER. Questo comune avrebbe patrimonio pubblico consistente rispetto alle altre città italiane, sono più di 10.000 alloggi. Però il problema è che di questi 10.000 alloggi uno ogni 5 è vuoto e non si capisce, e non è mai, questa quota non è mai diminuita negli ultimi anni, e quindi anche per il prossimo futuro non credo ci sarà, adesso come dire, no, non credo, vedremo se ci sarà una svolta.
Certo.
Ecco
allora, per andare a concludere, sì. Invece, come, visto che appunto vi siete ritrovati con tutti questi dati e appunto di fronte poi a fotografare poi questa situazione che ci hai raccontato, c'è qualche tipo di reazione, tentativo, diciamo, di contrasto a tutto questo che avete provato a mettere in piedi? Non so se come appunto osservatorio o comunque magari con una rete più ampia di realtà militanti o meno.
Sì, ho capito. Sì, ci sono delle realtà anche diverse diverse da noi con le quali collaboriamo, anche Consulta per la Casa, la l'ASC, che è questa associazione che si batte appunto per il diritto alla casa a Venezia, che come dire intervengono e anche intervengono o sulle case pubbliche come la Consulta per la Casa di Venezia e l'ASC che interviene appunto per garantire, anche loro fanno anche attraverso delle occupazioni di case pubbliche per garantire appunto il diritto alla casa in alloggi che altrimenti sarebbero vuoti da 20 anni, 10 anni.
Sì, viene da pensarlo infatti dicendo che c'erano tutti questi posti al demanio effettivamente.
No, ma infatti il problema è che purtroppo per una famiglia, come dire, tra virgolette, una famiglia normale che ha bisogno di casa, è molto rischioso l'occupazione perché con le nuove leggi.
Certo, ovviamente.
Ma poi non puoi più fare domanda per avere una casa.
Esatto, pubblica. Sì, sì.
Quindi, sai, è una cosa da maneggiare sempre con grande cura. No, e poi ci sono delle, anche noi abbiamo fatto appunto, uno, opera di sensibilizzazione e conoscenza nei quartieri con la gente del luogo. Abbiamo delle proposte attraverso un'associazione che è Alta Tensione Abitativa, che si occupa appunto all'obiettivo di fare delle proposte reali, credibili, sulla regolamentazione degli affitti brevi. E noi ci siamo dentro a tutti gli effetti, siamo dei promotori di questa associazione che ha prodotto una proposta di legge.
Ah, ecco.
Partita dal basso, coinvolgendo le associazioni di Venezia e poi uscendo, ed è stata fatta propria da sindacati inquilini delle varie città capoluogo ad alta tensione abitativa, le città d'arte, da associazioni e anche da istituzioni comunali che hanno fatto proprio questa proposta, perché purtroppo in tutte le città d'arte in quote ovviamente diversa, ma la questione delle locazioni brevi turistiche è una questione assolutamente centrale.
Si inizia a percepire a vari livelli il problema, diciamo, ecco.
Certamente.
Trasversalmente. Va bene, Orazio, grazie tantissime per averci raccontato così nel dettaglio la situazione dell'abitare appunto a Venezia. Noi invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando di andare a leggere anche oltre a questo articolo che ricordiamo si intitola Rimettere la casa al centro, il caso di Venezia, andare anche a leggersi gli altri articoli del numero 5 di Officina Primo Maggio. Noi ti salutiamo ancora, ti mandiamo un forte saluto qui dai microfoni di Blackout.
Grazie, altrettanto, se posso una cosa sola.
Prego, prego.
Per chi vuole approfondire questi temi, Ocio ha un sito, si chiama ociovenezia.it, anche Facebook e anche Instagram, sul quale è possibile leggere tutte le indagini che sono state fatte dalla nostra associazione.
Giusto, lo metteremo anche poi l'indirizzo nel nostro podcast, così
grazie.
Chi vorrà approfondire potrà andare a vederselo. Grazie ancora, buona serata.
Buona serata, salve.